Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Storie della Chiesa, dedicata all'evangelizzazione del nuovo mondo. Cari amici, abbiamo visto la volta scorsa come attorno a fine 400 una serie di esploratori portoghesi e spagnoli di fatto aprono il mondo. Aprono gli oceani alla conoscenza e alla navigabilità da parte delle potenze europee, in particolare Spagna e Portogallo. Prima i portoghesi con Bartolomeo Diaz, Vasco de Gama, riescono a doppiare il Capo di Buona Speranza, cioè il capo che si trova in fondo al Sudafrica e che permette di passare dall'Oceano Atlantico verso l'Oceano Pacifico. E poi con Vasco da Gama riescono a risalire alla costa africana e a giungere lentamente verso l'India e a raggiungere l'India, le isole vicino all'India, insomma l'Asia orientale. Quindi i portoghesi di fatto aprono la via che era chiamata via ad Oriente, la via verso Oriente, perché di fatto si navigava cercando un passaggio a sud-est verso le Indie. Le Indie erano intese come termine generale, alludendo non solo col termine Indie all'India propriamente detta di oggi, il subcontinente indiano, ma anche a tutte le isole che si trovavano più o meno attorno all'India, come Ceylon, le Molucche, Giava e tutta una serie di altri atolli e isolette che appunto si trovavano andando dall'India verso l'attuale Indonesia o verso l'attuale Malesia, insomma tutte le regioni dell'Asia orientale. Quindi Indie è un termine ampio e generico per indicare, oltre all'India, una serie di basi commerciali, di isole, di atolli dove si trovavano dei prodotti particolarmente apprezzati in Occidente, in Europa, come le spezie, molti tipi di spezie, in particolare il pepe. Il pepe è un prodotto che in quell'epoca, nel 400 e anche prima, ma anche dopo soprattutto, era molto importante. Il pepe era molto importante perché di fatto era più prezioso dell'oro, si pagava a peso d'oro perché di fatto aveva molti ruoli nella cucina del tempo, era un conservante straordinario. Il pepe ha forti poteri di conservazione, infatti si usava nei salumi, negli insaccati per diciamo conservare appunto la carne insaccata. È un forte potere battericida, un forte potere conservante. Ma oltre a ciò era usato molto nei condimenti perché il pepe toglieva il sapore cattivo che a volte il cibo, soprattutto la carne, aveva nel Medioevo, perché ricorderete, saprete tutti ovviamente, che non esistevano strumenti di refrigerazione, di conservazione del cibo, e quindi non raramente il cibo in parte si avariava e non aveva più un sapore particolarmente buono. Il pepe copriva anche questi sapori, magari non particolarmente buoni, e permetteva di mangiare cibo che altrimenti sarebbe stato più difficilmente commestibile. Era poi anche una moda, cioè il pepe aveva un enorme successo, e oltre al pepe, ovvio, una serie sterminata di altre spezie di vario tipo, ecco, la cannella, il chiodo di garofano, mille altre spezie che provenivano dalle Indie. Questa enorme dipendenza dalle spezie, diciamo, dell'area del sud-est asiatico da parte dell'Europa del tempo, rendeva molto importante aprire vie commerciali verso queste regioni, perché se non si riusciva a trovare una via scendendo lungo la costa africana e poi circumnavigando l'Africa e arrivando in India, occorreva attraversare il Mediterraneo e affidarsi ai commercianti turchi, arabi o di altre razze che portavano sui porti palestinesi o a Istanbul o in altre città del Medio Oriente, le spezie attraverso le vie carovaniere. Quindi le spezie venivano portate a dorso di cammello o di cavallo dall'Asia verso le coste del Mediterraneo. Qui venivano scaricate, vendute ai mercanti veneziani genovesi o di altre città marinare portate in Europa, dove dai porti italiani venivano poi per via di terra trasportate in Germania, in Olanda, insomma in tutte le regioni del nord Europa. Venezia aveva un ruolo fondamentale in questo scambio commerciale perché Venezia era un po' il punto di riferimento per tutte le merci che dall'Oriente andavano verso le terre tedesche, germaniche. Da Venezia, per via di terra, su carriaggi, le merci si incamminavano verso il passo del Brennero, scendevano dal passo del Brennero nell'odierna Austria e poi risalivano verso le terre tedesche. Ma tutto questo tragitto di terra e di mare era molto costoso, cioè era chiaramente costoso perché la quantità di merce che si trasporta a dorso da animale è evidentemente molto minore di quella che si trasporta su una nave da carico. E quindi le spezie avevano un costo esorbitante, un costo enorme e soprattutto erano un monopolio veramente ferreo. In particolare di Venezia. Quindi Venezia aveva una ricchezza, accumulato una ricchezza straordinaria, tanto che lo zecchino veneziano era la moneta d'oro che insieme al fiorino fiorentino dominava il ducato veneziano, dominava praticamente l'economia e la finanza mondiale, ma Venezia aveva un forte monopolio, quindi tutte le potenze diverse da Venezia erano molto gelose di questo monopolio e cercavano affannosamente vie commerciali alternative a quella dominata da Venezia. Ecco il motivo per cui c'è una spinta fortissima nel 400 a cercare nuovi contatti con l'India. I portoghesi, popolo di straordinari marinai e navigatori, perché è un popolo oceanico, tutto sbilanciato sull'Oceano Atlantico, erano grandi, grandi esperti di marina e grandissimi navigatori molto coraggiosi che scendono, come dicevo, lungo la costa africana, compiendo per la prima volta una cosa in un certo senso proibitiva, molto difficile, perché scendere la costa africana è molto difficile in quanto le correnti spingono verso nord e quindi rendono difficile scendere. Per scendere bisogna buttarsi in pieno oceano per centinaia di chilometri, trovare venti che anziché respingere verso nord facciano scendere fino al Capo di Buona Speranza. Quindi la discesa era complicata ed esigeva già il gesto molto coraggioso e forte di gettarsi in pieno oceano. Questa è una novità quasi assoluta perché fino a quel momento la navigazione europea era stata per lo più sotto costa, cioè si navigava in sostanza sempre avendo a vista la costa, non si stava troppo più lontano e non si era abituati a buttarsi in pieno oceano. Coloro che lo fanno per primi sono appunto i portoghesi. L'altro grandissimo ostacolo alla discesa verso il sud estremo dell'Africa era data dal fatto che le coste erano inaccessibili, erano foreste di mangrovie, di piante tropicali fittissime che rendevano spesso impossibile lo sbarco, erano pochi i punti d'approdo, molto complicato trovare acqua dolce, potabile in queste foreste tropicali, trovare cibo adatto sbarcando sulla costa, resistere alle malattie, agli insetti, alle insidie che queste fasce tropicali procuravano agli equipaggi. Un viaggio in quest'età, nel 400, nel 500, ricordiamoci che era comunque per molti dei marinai una condanna a morte. Anche la metà dei marinai non tornavano a un viaggio simile, morivano durante il viaggio. Ecco, per capirci, era veramente una sfida, dove era in gioco la vita o la morte. Non pensiamo a un viaggio così, qualsiasi. Era molto molto facile perdere metà dell'equipaggio per scorbuto, per pellagra, per altre malattie che venivano bevendo acqua molto rancida o andata male o mangiando solo cibo abbastanza variato, senza vitamine, senza frutta, senza verdura, quindi con problemi enormi che portavano alla morte di moltissimi marinai. Questo per far capire l'immensità e la grandiosità dello sforzo. Eppure si riesce a scendere fino a un fondo, a doppiare il capo di Buona Speranza e a giungere in India. Sulla scia di questi grandi viaggi portoghesi, che poi culminano nel 1519 con Magellano e la prima circumnavigazione del mondo, perché Magellano per primo riesce a attraversare gli oceani e a sostanzialmente fare il primo giro di tutto l'orbe, di tutto il mondo, morendo durante questo tragitto, perché di fatto verrà ucciso da una tribù di selvaggi durante il viaggio, però alcune navi riusciranno a tornare in Portogallo. Il mondo quindi di colpo cambia, perché per la prima volta gli oceani sono vinti. Sono vinti con, grazie anche al supporto di conoscenze scientifiche, astronomiche, matematiche, legate al calcolo della posizione della nave, ormai molto avanzate, con strumenti come il sestante e altri strumenti marinareschi, di fatto, si ha questa conquista. Sulle scie dei grandi viaggi dei portoghesi si hanno, anche i viaggi, spagnoli, sotto la guida di Colombo, verso la direzione opposta, cioè non verso sud-est, ma verso ovest, verso cioè la linea dell'Oceano Atlantico che porta verso l'odierno Centro America, Sud America, Nord America. Questo viaggio verso ovest era una scommessa di Colombo, scommessa che abbiamo già spiegato. Colombo è convinto o vuole essere convinto che il viaggio sia fattibile e immagina che l'India sia molto più vicina di quanto non sia in realtà. Di fatto, con grande fatica, alla fine trova una regina, Isabella di Castiglia, che è una grande regina, per la quale c'è da molto tempo in atto un processo di canonizzazione, di beatificazione, che poi è stato malamente bloccato, ma di fatto una regina che appunto la Chiesa a lungo è stata incline a vedere come una regina santa. Isabella di Castiglia, questa grandissima regina spagnola, di fatto appoggia il progetto di Cristoforo Colombo, marinaio genovese molto colto, che ha studiato a fondo il problema della superficie terrestre, della sua sfericità, e ha fatto calcoli matematici abbastanza complessi per giungere a sostenere che il viaggio è affrontabile, può essere affrontato. Riesce a convincere la corte spagnola della bontà del suo progetto e ottiene i finanziamenti per armare le tre famose navi, le tre caravelle, navi da trasporto molto robuste, molto alte, con le fiancate molto alte, adatte a resistere alle onde oceaniche, navi da carico in grado di ospitare nella stiva abbondanti riserve di cibo e di acqua, e velieri puri che non hanno rematori, quindi navi adatte all'oceano e non al Mediterraneo, che Colombo sa padroneggiare. Quindi queste tre navi, in realtà molto piccole come dimensioni, per noi oggi non sono navi particolarmente grandi. Con queste tre navi sfida l'oceano verso occidente. E c'è una differenza nel viaggio di Colombo rispetto ai viaggi di Diaz, di Vasco da Gama, degli altri portoghesi, che mentre a parte una deviazione verso l'Oceano Atlantico si scendeva lungo la costa africana o si risaliva lungo la costa africana, Colombo deve proprio gettarsi solo, semplicemente, dentro l'oceano, questa immensa distesa d'acqua che attraversa in circa 70 giorni. Quindi per 70 giorni lui e l'equipaggio vedono solo questa immensa, spaventosa distesa d'acqua. E ci sono tentativi di ribellione che riesce a dominare con la sua forza, col suo carattere. I marinai hanno paura, temono che questo viaggio finisca in una catastrofe, perché le scorte di cibo si assottigliano, l'acqua si esaurisce e non si vede terraferma. Quindi, dopo un po', sono tutti in un grandissimo dilemma. se ci si allontana ancora dalla costa, si rischia di non avere più risorse sufficienti a tornare indietro, ma forse nemmeno risorse sufficienti ad arrivare al proprio obiettivo, che nessuno conosce, nessuno sa quanto è distante la terraferma. E in questo dramma, la forza di Colombo è quella di riuscire a credere, continuare a credere ciecamente nel suo progetto e sperare fino all'ultimo, fino a quando appunto la terraferma non è vista. Ora, da questo momento, 1492, abbiamo quindi una realtà nuova, straordinaria. Continenti interi, pensate alla vastità del Sud America e del Nord America, entrano in contatto per la prima volta con la civiltà occidentale, con degli stati, con un mondo cristiano che si affaccia a distanza di migliaia di chilometri dalla propria madrepatria. E questo mondo, il mondo che Cristoforo Colombo incontra, è un mondo che è isolato dal resto del mondo da molte migliaia di anni. Si stima 20.000 anni di isolamento dei popoli nordamericani e sudamericani. Sono popoli che sono giunti molti anni prima, appunto circa 20.000 anni prima, dallo stretto di Bering, sono riusciti a passare nell'odierna Alaska e a scendere lentamente verso sud, prima gli attuali Stati Uniti e poi il Centro America, e dal Centro America sono sciamati verso la costa brasiliana e la costa attualmente cilena, peruviana, boliviana, scendono insomma fino alle estreme punte della Terra del Fuoco. Quindi questo continente era stato antropizzato e conquistato all'uomo da popolazioni che arrivavano dall'Asia, che poi si separano completamente dal resto del mondo, essendo una terra divisa da due oceani, cioè che ha un oceano da un lato e un altro oceano dall'altro, sono evidentemente popoli che vivono in un isolamento incredibile, perfetto, assoluto, diciamo. E questo isolamento fa sì che si sviluppino civiltà molto particolari, che poi fra poco vedremo, con cui appunto Colombo entra in contatto. Dopo Colombo, una serie di altri esploratori spagnoli e portoghesi giungono e oltre a esploratori puri e semplici, cioè navigatori, commercianti, arrivano dei veri e propri conquistatori, cioè quelli che saranno chiamati conquistadores. I due nomi spiccano fra tutti, quello di Cortés e di Pizarro. Cortés sostanzialmente sconfigge l'impero azteco e conquista il Messico, una regione vastissima che poi descriveremo. Invece Pizarro è colui che scende verso sud e conquista l'impero degli Incas, distrugge, sottomette e alla fine proprio conquista l'impero, immenso impero degli Incas, un impero tutto sviluppato lungo le Ande, sul lato dell'Oceano Pacifico, sul lato occidentale delle Ande, e un impero che si estende per migliaia di chilometri con una rete stradale impressionante che si sviluppa in questi territori montagnosi. Ora, la cosa, diciamo, stupefacente che si produce è che di fatto due mondi, due civiltà completamente diversi entrano in contatto. Qui ci sono molte considerazioni da fare, che Colombo innanzitutto viaggerà 4 volte dalla Spagna al Nuovo Mondo e porta indietro in Spagna, dopo il primo viaggio, tutta una serie di manufatti, di animali, e anche di Indios che portato sulla nave per far vedere in patria cosa appunto ha trovato, anche monili d'oro, gioielli. Chiaramente si spera anche di trovare qualche fonte di arricchimento, di ricchezza, perché il viaggio è costato molto e va in qualche modo giustificato anche facendo vedere che si aprono grandi prospettive economiche e commerciali. La vicenda di Colombo poi è abbastanza tragica perché di fatto viene sospettato, processato, accusato, a torto o ragione, di aver commesso alcuni abusi, viene anche arrestato e incarcerato, tanto che perderà qualunque credito e stima a corte e sarà ridotto in povertà. Dopo anche la liberazione dal carcere, si troverà ridotto in povertà, semi sconosciuto, e morirà tristemente, abbandonato e ignoto ormai a tutti in quel momento, dopo aver scoperto niente meno che l'America. Quindi c'è questo destino personale tragico di Colombo, che però è commovente perché ci narrano gli storici, lo fa per esempio Rohrbacher, che di fatto, uscito dal carcere, vive in modo povero, poverissimo e ritirato, si fa sostanzialmente terziario francescano e addirittura teneva nella sua stanzetta, le catene con cui era stato incatenato durante la prigionia, appese al muro, quasi a ricordarsi la sua terribile sventura. Quindi la storia è crudele a volte, questo genio, questo uomo coraggiosissimo, che ha dato al mondo la scoperta di un continente, è morto in uno stato di abbandono davvero commovente. Ma a seguito di Colombo, inizia l'espansione coloniale, diciamo, spagnola e portoghese nel Nuovo Mondo. Gli spagnoli hanno tutta una serie di stati, di regioni collocate oltre una certa linea dal Trattato di Tordesillas. I portoghesi hanno la zona che equivale all'odierno Brasile. Il Brasile di fatto è l'unico territorio del Sud America che viene assegnato al Portogallo anziché alla Spagna, tanto che anche oggi in Brasile si parla portoghese, mentre in tutto il resto del Sud America si parla spagnolo. Quindi c'è questa anomalia che è interessante. Si ha l'espansione, dicevo, coloniale a opera di questi grandi conquistador. Il più famoso è Cortés, ma dopo di lui ho già citato Pizarro. E questo, si pongono dei problemi giuridici. L'impero azteco, un impero vastissimo, molto strutturato, rigoroso, con apparato fiscale, giudiziario, un sovrano e tutta una serie di strutture che fanno dell'impero di fatto appunto un grande regno. Poi vedremo con che caratteristiche. Gli Incas a loro volta sono un grande impero di recente formazione dopo durissime guerre civili, che ha una rete burocratica e di controllo, se vogliamo, ancora più ferrea e inquietante di quella degli Aztechi. Quindi gli Incas sono un regime organizzatissimo, molto evoluto, dove lo Stato controlla e organizza minutamente la vita dei cittadini. E questi due grandi imperi, non sono stati, sono imperi, vengono di fatto, a inizio Cinquecento, praticamente disintegrati dall'urto con spagnoli, sia a sud che a nord, sia in Messico che nella zona andina dell'America meridionale. Si pongono a questo punto delle domande. La prima è il titolo di diritto, il titolo giuridico che, come dire, legittima questa conquista. Di fatto è una conquista, tanto che il Messico e il Brasile verranno integrati come regioni nell'impero spagnolo e portoghese, quindi a tutti gli effetti il suolo di queste colonie sarà pensato da tutti, da coloro che vivranno questa espansione e da ogni altra persona come una conquista, la conquista di due grossi apparati statali fino a quel momento indipendenti. Con che legittimità Spagna e Portogallo occupano questi territori? La legittimità sarà data dal Papa, dai papi, diciamo, più di un Papa, che in sostanza affermeranno la liceità di sottomettere queste popolazioni al controllo del governo spagnolo, in vista di un fine molto semplice, la propagazione del Vangelo. Cioè, legittima questa guerra di conquista solo se e solo in quanto il governo spagnolo e portoghese si impegneranno a promuovere l'azione evangelizzatrice. Solo se si vive questa conquista, diciamo, materiale come premessa a una ben più importante conquista spirituale. È chiaro che questo posto il problema diventa più chiaro capire la liceità della conquista. Non c'è male più grande del non conoscere nostro Signore Gesù Cristo e il suo annuncio, il Vangelo. Non c'è salvezza eterna senza questa conoscenza e questo slancio verso Dio. È chiaro che far conoscere il vero volto di Dio dei popoli è il più grande beneficio che si possa fare a questo popolo stesso. E la televisione impedisce essenzialmente proprio questo. Cioè, di fatto il paganesimo degli aztechi e degli incas impediva questa diffusione. È lecito quindi sottometterli e conquistarli in ragione della evangelizzazione, in ragione del porgere loro il Vangelo. E in questa scelta non c'è poi nulla di così nuovo. Abbiamo visto, non so, con Carlo Magno come di fatto le campagne militari erano preludio poi all'evangelizzazione, alla conquista dei cuori, al mandare predicatori o monaci che convertissero pian piano con un lavoro di decenni o secoli l'intera popolazione barbarica. La liceità sarà qui stabilita dalla Chiesa. La Chiesa appunto definirà come giusta la conquista nella misura in cui è compiuta con l'intento essenziale di dilatare i confini dell'unica vera religione. Questa visione oggi a noi forse suona troppo forte, troppo radicale, tanto che abbiamo fior di una soluzione troppo forte, ma ha un profondo senso se ci caliamo nella concretezza dell'organizzazione degli imperi aztechi e incaici. Si potrebbe obiettare che si potevano evangelizzare questi popoli senza il ricorso alla conquista militare, senza occupare e integrare nello Stato spagnolo e portoghese tutte queste vaste regioni. In fondo c'erano degli stati costituiti, dei grandi imperi molto organizzati, e qualcuno potrebbe contestare la conquista militare di queste terre. Ma è vero esattamente il contrario, che senza questa conquista, diciamo, militare, senza questa vittoria su Aztechi e Inca, sarebbe stato impossibile portare il Vangelo in queste terre. La Chiesa stessa lo riconobbe coi pontefici che definirono come legittima la conquista, appunto se subordinata al portare il Vangelo a questi popoli. Quindi i papi si pronunciarono, più avanti magari citeremo alcuni dei documenti papali su questo tema, si pronunciarono a favore della conquista, ovviamente indicando però come necessario il rispetto dei diritti di questi popoli, quindi non potevano essere depredati, non potevano essere privati delle loro proprietà che andavano rispettate, e il fine della conquista, che era appunto rigorosamente definito come favorire la evangelizzazione di questi popoli. Erano popoli guerrieri, popoli abituati alla guerra, gli Aztechi e gli Incas, che avrebbero sterminato, diciamo così, dei missionari cristiani non protetti da una forza militare, non protetti da un potere politico a loro favorevole. Era impossibile pensare di portare il Vangelo senza prima, diciamo così, vincere le strutture di dominio che gli Incas e gli Aztechi avevano costruito. Ma non dimentichiamo un altro particolare. Incas e Aztechi sono solo due tribù che hanno trionfato l'una in Messico, l'altra in Sud America, su altre tribù, su decine di altre tribù che hanno sconfitto militarmente, che hanno conquistato e che hanno sottomesso. Quindi in realtà non siamo di fronte a stati, come dire, fondati sul rispetto dei propri cittadini, stati evoluti, civili, ma su stati che fondano il loro potere sul terrore e su un rito atroce, il sacrificio umano, che era svolto in quantità inaudita, soprattutto dagli aztechi. Gli spagnoli inorridiranno quando vedranno i segni, le tracce terribili di questi sacrifici umani. Jean Dumont, che ha scritto un libro stupendo su questo tema, Il Vangelo nelle Americhe, il sottotitolo Dalla barbarie alla civiltà, per l'editore FDF, che l'ha tradotto in italiano. Ebbene, Jean Dumont ci ricorda che gli spagnoli, giunti a vincere contro gli aztechi e conquistato l'impero, trovarono i resti di immensi sacrifici umani. Il più grande fatto prima del loro arrivo era stato di 70.000 vittime, un altro grande sacrificio di 20.000 vittime sacrificate al dio Sole, in sostanza, perché questi popoli adoravano praticamente il Sole. Voi capite che un rito che prevede che vengano strappato il cuore, letteralmente, si squarciava il petto, si strappava il cuore da 70.000 persone nel giro di pochi giorni di festività è qualcosa di abbastanza apocalittico. Erano società terribili, fondate su sul terrore, sul sacrificio umano, su questa oppressione totalitaria, assoluta, che le due tribù vincitrici esercitavano sui popoli che avevano sconfitto. E se guardiamo con onestà a questa barbarie, perché non si può che chiamarla barbarie, evidentemente, la conquista spagnola ci appare effettivamente come un atto dovuto. Non sono popoli di buoni selvaggi che vivono in pace fra di loro e con la natura, come vengono idealizzati da certa stampa, ma sono popoli che sono sprofondati da millenni nel terrore e nella barbarie, la barbarie incarnata dal sacrificio umano. E dunque, di fronte a questa barbarie, la conquista spagnola e portoghese appare più che legittima, anche se, lo diciamo subito, furono commessi gravi errori, gravi violenze, gravi ingiustizie, perché spesso l'idea è buona, ma chi la esegue è un povero peccatore e facilmente può tradire i principi che giustificavano la sua azione. Secondo grande luogo comune dedicato a questa conquista del Nuovo Mondo, il fatto che spagnoli e portoghesi avrebbero compiuto una specie di genocidio, perché di fatto ci sono stime molto difficili, anche oscillanti come importo, ma c'è chi arriva a stimare in diverse decine di milioni di morti l'effetto della conquista spagnola e portoghese del Sud America. Sarebbero morte una percentuale enorme della popolazione locale, e questa grande strage è imputata agli spagnoli come se fossero colpevoli di un vero genocidio. Ma in realtà, se si studia bene cosa è successo, si scopre che non fu affatto un genocidio intenzionale, furono stragi provocate malattie come il morbillo, l'influenza, la scarlattina, normalissime malattie per gli europei, che però risultarono fatali per i popoli sudamericani. Quindi morirono, è vero, moltissimi insomma, abitanti dell'impero incaico e dell'impero azteco, ma morirono di malattia, perché gli spagnoli portarono le loro malattie e le passarono a questi indios. E perché queste malattie provocavano morti così atroci in questi indios? È stato studiato questo fenomeno perché da appunto moltissimi anni, circa 20.000, erano completamente isolati dal resto del mondo. E non avevano più avuto questi contatti con i bacilli, gli agenti patogeni che portano a queste malattie. E quando quindi le malattie esplosero, ebbero un effetto terribile, perché da migliaia di anni non conoscevano più queste malattie, non avevano difese immunitarie abituate a resistere a questi attacchi, mentre gli europei erano invece da sempre molto più in contatto con tutto il resto del mondo, l'Africa, l'Asia, attraverso i commerci, e quindi aveva sviluppato una resistenza immunitaria molto più forte a queste patologie. Per cui ci fu sì un genocidio, ma non dovuto agli spagnoli, ma dovuto alle malattie che erano state portate dagli spagnoli. E ci fu anche uno scambio inverso, perché anche gli indios passarono malattie molto gravi agli spagnoli e ai portoghesi, soprattutto la terribile sifilide, una patologia che colpisce in modo particolare gli organi sessuali all'inizio, ma poi ha effetti devastanti perché arriva a bruciare tutte le cartilagini del corpo umano, del volto, del naso, e infine colpisce il cervello e porta a forme di demenza molto grave, una malattia che è stata atroce, che ha segnato tutta l'età moderna dal 500 in poi, fino alla scoperta della penicillina, che è il farmaco con cui si è riusciti a debellare la sifilide. Per cui il contagio è stato anche reciproco, anche l'Occidente ha subito l'arrivo di malattie che prima erano del tutto sconosciute. Quindi non ci fu alcun genocidio, ci fu la morte per malattia di molte migliaia, anzi milioni di indios, senza alcuna intenzionalità degli spagnoli. E conquistati i due imperi, vengono integrati nello Stato spagnolo, diventano di fatto viceregno del Messico, per esempio, con un governatore che in nome del re amministra queste vastissime regioni appena conquistate. Ma, e con ciò chiudo, vedremo come Isabella di Castiglia impone severissime norme che obblighino al rispetto degli indios che sono stati conquistati, che vengono di fatto rispettati come cittadini spagnoli, hanno gli stessi diritti e verranno incredibilmente tutelati dalla giustizia spagnola, ma questo lo vedremo la prossima volta. Ci fermiamo qui, io auguro a tutti una buona domenica e l'appuntamento è alla prossima puntata di Storia della Chiesa. Ave Maria.